Nel nome del Padre, del Figlio e del Santo Spirito. Amen. Questa domenica la Chiesa la dedica a una parabola importante dei Vangeli che noi troviamo nel Vangelo secondo Luca, in un capitolo particolare che viene chiamato spesso il capitolo dei per tutti, perché ci sono parabole che parlano di cose o persone perdute che sono state ritrovate. E sono tanti i temi di questa parabola, ci sono tanti i temi che si potrebbero dare a commentare, se si vuole commentare anche la lettura di San Paolo. Se ne può scegliere giusto qualcuno. San Paolo, nella lettera, un brano che leggiamo oggi, parla del corpo e della cura che noi dobbiamo avere nel corpo. E ci ricorda una cosa: tutti i peccati che noi facciamo sono fatti nel corpo. Se noi rubiamo, se noi uccidiamo, se noi invidiamo qualcuno, se noi siamo superbi, questi sono tutti peccati che si fanno fuori dal corpo. Dice però l'immoralità è una cosa che noi facciamo contro il nostro corpo, e il nostro corpo è il tempio dello spirito. Noi oggi abbiamo questa tendenza a separare completamente il corpo dallo spirito e a pensare che in fondo si può essere cristiani senza curarsi tanto della vita materiale e commettere anche peccati contro il corpo, perché tanto quello che importa è l'anima. Questa è una tentazione che c'è nella Chiesa da tantissimo tempo, tanto che noi la troviamo forse già dietro le parole di San Paolo, ma di sicuro dietro alle parole di San Giovanni nella sua prima lettera o anche nell'Apocalisse. C'era una antichissima eresia che si chiamava gnosticismo. Il gnosticismo diceva che il corpo e lo spirito nell'uomo sono due cose totalmente separate e che il corpo non è importante. Quello che noi facciamo nel corpo non ha nessuna importanza per la salvezza, perché quello che importa è soltanto lo spirito, solo la nostra parte spirituale. Ecco, invece San Paolo ci ricorda che noi queste due parti ce le abbiamo insieme. Nessuno di noi è un uomo o una donna se non è sia corpo che anima. E per questo San Paolo ci ricorda che il corpo è il tempio dello spirito, non è una cosa di cui noi possiamo non curarci in nessun modo. E noi ce ne curiamo in tanti modi, tanto in modo più semplice, evitando comportamenti che non sono corretti verso il corpo. San Paolo dice il cibo è per il corpo, è per il ventre è per il cibo, ma io non mi farò dominare da nessuno. Il corpo, prima di tutto, come si cura? Con quello che si mangia e con quello che si beve. Noi per questo la Chiesa ci legge adesso questo brano, perché noi stiamo andando verso la Quaresima. La Quaresima è il momento dell'anno in cui noi preghiamo anche con il corpo, come con le prostrazioni, per esempio, che facciamo, e con il digiuno, perché il digiuno è il nostro modo di pregare con il corpo. Ecco, il figlio di cui si parla nella parabola di oggi principalmente pecca con il suo corpo, ma non è questa la parte importante della parabola. Questo è il tratto un po' che unisce le due letture. La cosa importante di questa parabola è vedere una cosa: noi tutti siamo in cammino verso Dio e noi tutti passiamo nella nostra vita un momento in cui ci accorgiamo che c'è qualche cosa che non va. A età diverse ce ne accorgiamo in modi diversi. normalmente un ragazzo di 15 anni se ne accorge in un modo diverso da un uomo di 40 o da un uomo, da un vecchio di 70 o 80 anni. Arrivano sempre momenti, ciclicamente, in cui noi ci chiediamo che cosa sto facendo io, dove sono e cosa ci faccio qui. Quanto sono felice della vita che faccio. Il figlio prodigo che cosa ha fatto? Un giorno ha chiesto a suo padre di avere la sua parte di eredità, cioè la sua parte dei beni, e poi è partito, se n'è andato in un paese straniero e lì ha sperperato tutti i soldi vivendo un dissoluto prodigo, vuol dire che è andato via tutto quello che aveva. In feste, probabilmente, in donne, come dice il fratello maggiore, si era divertito. Si era divertito e poi a un certo punto i soldi sono finiti. E quando i soldi sono finiti è anche arrivata una grande carestia. E al momento della carestia lui si rende conto del problema. Perché il diavolo vuole che noi viviamo spensierati. Il diavolo vuole che noi ci poniamo meno problemi possibile. E quindi il diavolo è contento se noi stiamo bene. Se noi stiamo, diciamo, apparentemente bene. Perché in questo modo noi non ci facciamo problemi su dove sono adesso, che cosa sto facendo, dove sto andando. Il figlio questo se lo chiede soltanto quando comincia a patire la fame. Comincia a patire la fame, sta lì a pascolare i porci per un uomo di questo paese straniero. E si rende conto che lui non può mangiare nemmeno, che anche i maiali hanno da mangiare più di lui. E mentre un semplice servo a casa di suo padre se la passava molto meglio di come se la passava lui in quel momento. E per questo lui decide di tornare indietro, perché sta male e quando stiamo male siamo sono i momenti in cui noi ripensiamo a Dio. Perché l'uomo è un po' egoista e tende a pensare solo a se stesso, tende a fare quella cosa che noi chiamiamo divertimento. Divertimento vuol dire alla lettera viene da divergere, spostare. Noi spostiamo la nostra attenzione, invece di pensare al fatto che noi un giorno dobbiamo morire, dobbiamo rendere conto a Dio, invece di pensare a Dio, invece di pensare a quello che è il nostro posto nel mondo, noi ci occupiamo di tutte altre cose e viviamo tutta una vita all'insaputa di noi stessi, facendo le cose non perché ci piacciono davvero, ma perché ci capita di farle. È solo quando siamo nel bisogno, come il figlio di questa parabola, allora ci rendiamo conto di dove siamo e di che cosa stiamo facendo. Il figlio a questo punto cosa fa? Ritorna indietro, prende la strada del ritorno a casa. E questa è la strada che facciamo tutti noi, perché tutta la nostra vita è un ritorno verso Dio. Dal momento in cui noi ci siamo separati, non solo tutta la nostra vita è un ritorno verso Dio, tutta la storia dell'umanità è un ritorno verso Dio. Fermo restando che qualcuno ancora sta nel paese straniero a spendere quello che Dio gli ha dato, qualcun altro si è appena accorto di quanto ci sta male e noi si spera. Si spera perché a parole siamo bravi tutti, poi però nel profondo ognuno risponde per sé. Non si spera, siamo come quel figlio che si è reso conto di quanto sta male lontano da Dio. E allora abbiamo cominciato questo percorso per riavvicinarci a Dio. Questo percorso chiama nome, si dice, si chiama conversione. Tutta la vita del cristiano è un percorso di conversione, di ritorno a Dio. Ed ecco, vedete, questo ragazzo torna da suo padre e suo padre lo accoglie, subito fa festa, perché Dio è quello, è come quel pastore che quando si perde una pecora lascia per un attimo la parte del 99 e fa cercare quella che si è perduta per trovarla e riportarla in mezzo alle altre. A Dio non interessa quello che ha fatto questo ognuno di noi quando eravamo lontani da lui, come al padre non interessa quello che ha fatto questo ragazzo quando era in Egitto. A lui interessa il fatto che il ragazzo sia effettivamente tornato. E il resto è come quando si fa una strada. Non so se vi è mai capitato di fare strade di campagna e prendere il sentiero sbagliato. Si prende il sentiero sbagliato, ci si perde, ci si sporca nel fango, in mezzo ai rovi, ci si fa male. Poi però si ritrova il sentiero giusto e si comincia a camminare su quello. E allora non importa più il sentiero sbagliato, basta che si sia capito che quello era il sentiero sbagliato. Questo vale per noi tutti, come valeva per il figlio di questa parabola. Nella parabola però questo figlio c'ha anche un fratello maggiore, che quando si accorge che il padre sta facendo festa perché il suo fratellino è tornato, invece di essere contento perché suo fratello è tornato, lui mette a fare storia e dice: come, io ti ho sempre servito e tu non mi hai mai dato neanche un capretto per stare allegro con i miei amici, e invece quando questo tuo figlio che ha sperperato tutti i tuoi beni con le prostitute è tornato, tu per lui fai questa festa. Fai uccidere il vitello grasso per festeggiare. E il padre gli dice, intanto gli ricorda che lui non è suo servo, gli dice: tu sei sempre con me e quello che è mio è tuo. È un modo per dirgli: guarda che tu non mi hai servito, tu hai fatto queste cose perché sei mio figlio, ma ora bisognava festeggiare che questo tuo fratello era perduto ed è stato ritrovato, era morto ed è tornato in vita. Ecco, ci sono tante tentazioni nella Chiesa, tra cui una, l'abbiamo vista domenica scorsa, quella del fariseo. Il fariseo che cosa fa? Il fariseo pensa che tutto gli è dovuto da Dio perché lui ha adempiuto la legge in modo fedele. Lui è migliore degli altri perché lui ha seguito tutto quello che Dio gli ha detto, e per questo va premiato. E Dio non può, nella mentalità del fariseo, fare parte uguale tra lui e il pubblicano. Ed è quello che pensa anche il figlio maggiore di questa parabola. Questo ragazzo ha sbagliato, ora deve pagare. La sua parte di bene l'ha avuta, e che adesso mio padre può fare di nuovo parti uguali tra di noi. E questo è l'atteggiamento lo stesso che aveva appunto il fariseo. Ecco, noi dobbiamo stare attenti a evitare questo atteggiamento quando parliamo, quando trattiamo con i nostri fratelli in chiesa, perché anche fuori dalla chiesa, perché noi non dobbiamo metterci a giudicare il cammino degli altri. Ognuno di noi ha il suo cammino che lo ha portato più o meno lontano da Dio, e se noi non ci accorgiamo di questo, vuol dire che abbiamo una mentalità da servi, come questo figlio che non si comporta come un figlio, si comporta come uno che ha servito suo padre e quindi si aspetta di essere pagato, mentre l'altro fratello non lo ha servito e quindi non dovrebbe essere pagato. Ecco, vedete, sono tante le cose che si vedono nelle letture di oggi, ma ce n'è una che è importante su tutte. È il fatto che noi appunto facciamo questo percorso in cui ci dobbiamo riavvicinare a Dio dopo che in un modo o in un altro ci siamo allontanati. Poi vi ricorderete che c'è un brano nella scrittura, il libro della Genesi, dopo il peccato originale Adamo ed Eva vengono cacciati dal paradiso. Qua prima di mandarli fuori dal paradiso terrestre, Dio dà ad Adamo e ad Eva delle tuniche di pelle. Le tuniche di pelle, dicevano i padri della Chiesa, sono un segno della nostra vita biologica, non il nostro corpo. Il nostro corpo lo ha creato Dio e fa parte di noi, ma tutti i bisogni più bassi del nostro corpo stanno in quelle tuniche di pelle, e sono tuniche fatte di pelli di animali morti, per indicare che da quel momento in poi il nostro corpo sarebbe stato dominato dalla morte. Ecco, Adamo ed Eva si allontanano da Dio, per questo muoiono, perché non stanno più nel paradiso terrestre, non possono più avvicinarsi all'albero della vita e quindi non hanno più accesso alla sorgente della vita, perché la sorgente della vita noi ce l'abbiamo in Dio. In Dio noi viviamo, lontano da Dio noi moriamo. E noi moriamo per questo, perché l'umanità a un certo punto ha deciso di allontanarsi da Dio, non ha più comunione con Lui, e per questa ragione noi ci ammaliamo di quella malattia che si chiama vecchiaia, prima di tutto, e poi di tutte le altre malattie che ci possono capitare nel corso degli anni. Noi soffriamo perché il nostro corpo, appunto, lontano da Dio, è mortale e rivestito da queste tuniche. Ecco, queste tuniche Dio però ce le ha messe proprio per ricordarci che noi dobbiamo ritornare a Lui. Se vi ricordate bene, la prima cosa che Adamo e Eva fanno dopo aver mangiato il frutto dell'albero della conoscenza, si coprono, perché hanno scoperto di essere nudi, ed è la prima volta in cui loro si in cui l'uomo diventa un estraneo per gli altri. Prima erano nudi ma non ci facevano caso. Dal momento del peccato l'uomo diventa un estraneo rispetto agli altri. Il mio prossimo diventa un bene o un male, il mio nemico, il mio inferno, diceva un filosofo. Il prossimo diventa il mio inferno. E Dio ci dà queste tuniche di pelle anche per proteggerci da questo atteggiamento. Noi moriamo perché, di fatto, morendo, il male non rimane eterno insieme a noi, ma il male è destinato a morire con noi nel momento in cui lavoriamo. In modo che quando risorgeremo, risorgeremo con una vita nuova, non più con una vita mortale. Quindi, questo ritorno a Dio noi dobbiamo fare non solo durante la grande quaresima, ma durante tutta la nostra vita. È un ritorno verso la vita, è un ritorno verso la sorgente della vita in noi. Noi, come il ragazzo nella parabola, ci dobbiamo rendere conto che lontano da Dio noi moriamo, vicino a Lui noi possiamo vivere, perché Lui è la nostra vita. Lui, onore e gloria, per sempre, nei secoli dei secoli.